Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in ogni cuore. Santa giornata a tutti da Claudio.
E anche da Anna. Ave Maria.
Ave Maria. Ora noi, come di consueto, ovvero iniziamo con la riparazione. Così è iniziata Fatima, l'angelo, non ha parlato di altro, ha cominciato subito a chiedere riparazione, vuol dire che c'è bisogno di riparare, perché di demolitori ne abbiamo troppi e di riparatori ne abbiamo troppo pochi. Allora ci rivolgiamo ai tabernacoli della nostra parrocchia, vero? E diciamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Dio, io credo, adoro,
Adoro,
spero e
credo,
ti amo.
ti amo,
E ti domando
ti
perdono per tutti quelli che non credono, non
non
adorano, non
adorano, non
sperano e
sperano
non
e non
ti
ti
amano.
amano.
Santissima
Santissima
Trinità,
Trinità,
Padre,
Padre,
Figlio,
Figlio e
Spirito
Spirito
Santo,
Santo,
io vi adoro profondamente
profondamente
e vi offro il
il
preziosissimo
preziosissimo
corpo,
corpo,
sangue,
sangue,
anima
anima
e
e
divinità
divinità
di Gesù
di Gesù
Cristo,
Cristo, presente
presente nel
nel
tabernacolo
nostro
della nostra parrocchia e in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli
Reazione degli
oltraggi,
oltraggi,
sacrilegi,
legge,
indifferenze
differenze
con cui egli è
con cui si è
offeso e
offeso,
per i meriti
per i meriti
infiniti del suo
infiniti del suo
sacratissimo
sacratissimo
cuore
cuore,
e del
del
cuore
cuore
immacolato di
immacolato di
Maria,
Maria,
domando la conversione dei poveri peccatori.
poveri peccatori,
Facciamo anche la comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare del tabernacolo della mia parrocchia, vero?
poiché ora non
Ti
posso.
amo con tutto il cuore, ti desidero nell'anima mia, e che ora non posso riceverti sacramentalmente, ti prego, vieni almeno spiritualmente nel mio povero cuore. Come è già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio, tutto mi unisco a te. Fa, o mio Signore, che non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Bene, sono le cose più importanti, no? Già cominciare dalle cose più importanti e poi vengono avanti tutte le altre se costruisci bene. Allora, Anna, abbiamo diverse cosine da dire, vero? Questi pensierini che arrivano la mattina, questi suggerimenti. Allora, uno, cioè, ne sono due e sono tutti e due interessanti, credo. Ora, uno è quella del buon pastore, era quello Anna, vero? Del
Sì.
buon pastore. Allora, il buon pastore dice conosce le sue pecorelle, vero? Le pecorelle conoscono la sua voce, lui le custodisce, vero? Le porta nell'ovile ed è interessante perché. Diciamo, si chiama ovile, no? Ma in siculo, diciamo, uno che è vigliacco è l'ovile, cioè è l'ovile, è vero. Allora, praticamente, cosa succede? Che dentro a quel recinto non devono entrare i vili, no? Devono entrare soltanto le pecore, no?
È vero,
Ma adesso a me piace
purtroppo
scherzare
sì.
anche, no? Perché, no, per mostrare che siamo anche mica tanto illuminati, no? Allora, mi interessava, cioè, quando ho sentito parlare del pastore, io mi sono immaginato naturalmente il buon pastore con tutte queste pecore, ovvero che lo conoscono e lui conosce le pecore, insomma, no? Però, diciamo, in questa immagine mentale, ecco, come una cosa che tu con l'immaginazione vedi, ecco qualcosa, e vedi questo pastore con tutte le pecore. Allora, Gesù, che è Dio, diciamo, si dà il titolo di pastore, per cui pensate un po'. Ora, però, la considerazione che facevo era questa, no? Sarebbe interessante che c'era quel pastore che ci telefonava ogni tanto, vero? C'era un pastore, ti ricordi? No, non un
Sì,
pastore
sì, sì.
protestante, un pastore di
No, no, di
pecore,
greggi,
che i
sì.
protestanti sono pericolosi, no? Le pecore, poverine. Allora, queste, allora vedevano queste pecore, però diciamo sempre visto, quando ho visto un gregge, ho visto che c'è il pastore, ho visto che ci sono le pecore, ma ho visto certi cani pastori che, cari miei, con uno zelo veramente da cani pastori, tenevano il gregge unito, per cui abbaiavano se qualche pecora andava fuori, cioè gli facevano capire che devono stare unite. Ecco. Ma poi questi cani pastori, diciamo che ti difendono anche dai lupi, e non sono mica cagnolini, mamma mia, difendono le pecore in modo incredibile, per cui il pastore si serve, non fa tutto da solo, si serve di cani pastori, perché il pastore non è che può vedere dappertutto, no? E poi non c'ha l'olfatto che hanno i cani pastori per sentire se sta arrivando qualche pericolo quadrupede. Allora, per similitudine, no, io pensavo che San Michele Arcangelo, diciamo che è come un cane pastore che aiuta il pastore, difatti difende la Chiesa, difensore della Chiesa. Cos'è successo? Che in pratica, siccome i lupi non sopportano quel cane pastore, dico per similitudine, non voglio mica offendere San Michele Arcangelo, ma è per similitudine, dunque diranno, mamma mia, bisogna eliminare quel cagnaccio perché come ti avvicini ti sbrana, no? Per cui bisogna eliminare il cagnaccio. Bene, ce l'hanno fatta, pensa un po', ce l'hanno fatta. Allora, i lupi massoni, vero, che sono entrati in Vaticano, cosa hanno fatto? Bisogna togliere la preghiera di quel cane pastore, di quel cagnaccio lì, perché è la nostra rovina, dobbiamo toglierlo, almeno possiamo farci dei buoni pranzetti, perché tanto il buon pastore non riesce a correrci dietro, per cui diciamo, noi qualche pecora ce la sbraniamo, no? Ma se c'è quel cagnaccio là non si riesce, no? Allora ce l'hanno fatta, e cosa abbiamo fatto? Tu immagina, no? Che abbiamo licenziato i cani, ci andate via, voi non dovete stare qua con le pecore, no? Lasciate stare, perché noi ci arrangiamo da soli. Ed è successo così, dico per similitudine, ma altro che similitudine, sono stati eliminati, diciamo, i cani pastori per proteggere il gregge, no? E questo è un pensiero del Vangelo che ho sentito il giorno di San Francesco di Sales, perché hanno letto il proprio dei Santi, ed era quello lì il Vangelo, no? Noi abbiamo letto un altro, ma nella vita dei Santi, che è dottore della Chiesa, c'era quel Vangelo lì. Ma un altro pensiero invece è quello di questa mattina, e pensavo, che non era nelle letture, ma era, sai, quei pensierini che sono come un soffio che passa, che dovrei magari anche scriverli, ma non ho mai scritto niente, diciamo, faccio una fatica a mettermi a fare altre cose ancora, che ne ho già troppe da fare, no? Però sono pensierini molto interessanti. Però pensavo alla Maddalena, che è una creatura che il Signore ce l'ha messa là perché impariamo da lei. Ed è un esempio non meraviglioso, ma ancora di più. E praticamente sarebbe la risposta, ed è perché questa risposta, diciamo, questo pensiero è scaturito. Perché siccome qualcuno mi ha detto, dico qualcuno, cioè mica tanti, però quelli che dicono qualcuno hanno certi denti canini, anche se non ti fai proteggere da San Michele Arcangelo ti sbranano, dicono, ma tu non devi parlare così perché scoraggi la gente. E dico, questo qua sicuramente è imparentato con il cornuto, perché se a dire la verità si scoraggia la gente, Gesù Cristo ha cominciato a dire certe cose e gli dava un fastidio che non se ne poteva più. La prima volta che ha aperto bocca volevano buttarlo giù dalla montagna. Giovanni Battista, poco prima, ha detto che non è lecito stare con la moglie di suo fratello, gli hanno tagliato la testa. Capite come funziona sulla faccia della terra? Dobbiamo avere poche idee, ma chiare, né? Allora, ogni tanto c'è qualcuno, no? Sono i farisei che non si lasciano dire nulla perché si sentono giusti, questo è il problema. Oggigiorno, quelli che ti ringraziano perché dicono grazie, ti ringrazio perché con quello che mi hai detto mi fai riflettere e, diciamo, posso, con l'aiuto del Signore, migliorare la mia vita, che con questo pensiero che tu mi hai detto mi ha mostrato un angolo oscuro della mia vita, no? No, te puoi immaginarti, no? Guerra, subito guerra. Allora, diciamo, il pensierino, la soffiata, diciamo così, viene dall'immagine di Santa Maria Maddalena, che è meraviglioso, e direi scrivetevelo, stampatevelo, scrivetelo sul muro col carboncino, perché è una cosa meravigliosa. Attenzione, la Maddalena ne aveva combinate di tutti i colori. Fate conto che Gesù ha cacciato da lei 7 demoni, per cui che cosa pensate? 7 demoni. Ne avrà combinate un po', che no? Bene. Però Gesù cosa fa? Praticamente la libera da questi 7 demoni, ma lei, diciamo che cosa fa? La prima cosa che fa, piange a dirotto, cioè ne hanno cacciati 7 e piange a dir 8, anche questa è una battuta, ma dico, allora, e dice, piange con la faccia per terra, perché gli lava i piedi, per cui più bassa di così, riconosco i miei peccati, mi vergogno, cosa ho combinato? E piango i miei peccati, e piango i miei peccati, e piango i miei peccati. Primo passaggio, liberazione, pianto, pentimento doloroso, mi pento, mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché, diciamo, l'atto di dolore è fatto proprio su questa figura qua. Allora, gli lava i piedi, per cui sta bassa, umiliata, cosa ho combinato io, miserabile creatura, vero? Con la faccia per terra piangere e lavare i piedi a Gesù. Primo atto. Secondo atto, la Maddalena versa, non qualche goccia di profumo, di essenza di nardo, perché la Maddalena non era una donnaccia, nel senso che era una donna di classe, nel senso che era persona anche di famiglia nobile, ma frequentava disgraziati nobili come lei, e praticamente la sua bellezza, la sua vanità è tira e molla, insomma è finita dentro là. Bene, però di profumi se ne intendeva, tant'è vero che aveva con sé nella sua borsetta, aveva un vasetto di alabastro, non era mica fatto di ferro, non era neanche fatto di plastica, voglio dire, ma era fatto di alabastro, per cui già il vasetto valeva per conto suo perché era di alabastro. Ma questo vasetto di alabastro conteneva essenza di nardo. Si vede che questo vasetto aveva un forellino, anche perché essendo essenza, diciamo, non puoi mica versarne tanta, cioè bastano poche stille di essenza per profumare una persona. È scritto che lei ruppe il vasetto, capite? Cioè, praticamente ti do tutto il profumo, tant'è vero che provocò Giuda, ma cosa fa quella lì? Ma no, ma guarda, ma che spreco! Dice, ma potevamo venderlo e guadagnare 600 danari per i poveri, ladro. E anche oggi sapete quelli che parlano tanto di poveri, ma poi a cominciare dai nostri capi laggiù sono ladri, perché i soldi arrivano, ma poi bisogna vedere quanti ne vanno a destinazione e quanti spariscono nei partiti. Allora, cosa succede? Gesù dice, ma i poveri li avrete sempre con voi. Interessante anche questo, i poveri li avremo sempre con noi, ma. Allora, e Gesù dice, molto ti è perdonato perché molto hai amato. Allora, primo passaggio, pentimento doloroso per i peccati commessi, non è una cosa da poco. Tu hai gridato con i tuoi peccati che hai fatto, tu hai gridato a morte Gesù Cristo e libero Barabba. Ti rendi conto cosa hai fatto? Tu con le tue croci su certe leggi e su certe cose, tu hai condannato a morte Gesù Cristo, per cui tu hai gridato a morte Gesù Cristo. Hai capito? Hai condannato a morte Dio, il Figlio di Dio, il Salvatore tuo, Gesù Cristo. Sei uno scellerato. Allora, devi piangere i tuoi peccati. Il dolore deve essere perfetto, profondo, straziante, deve farti versare le lacrime. Mi pento e mi dolgo, non sono parole, sono fatti. Dove sono i tuoi pentimenti, i tuoi dolori? Chiacchiere fai. Allora, attenzione. Ora, primo atto, dolore dei miei peccati, lacrime per i miei peccati. Questo è importantissimo. Signore, donami un cuore penitente. Signore, fammi piangere i miei peccati. Ti chiedo, non ti chiedo mica di vincere il totocalcio, ti chiedo di piangere i miei peccati. Vuoi che Gesù non ti faccia quella grazia là? Fammi la grazia di piangere i miei peccati. Primo atto. Secondo atto, amore. Gratitudine, riconoscenza. Allora, il Signore mi ha perdonato, mi ha liberato. Io ho pianto i miei peccati. Gli ho manifestato la mia gratitudine, la mia riconoscenza. Gli ho versato il profumo del mio amore. Molto ti è perdonato perché molto hai amato. Mica ha detto tutto però, Ha detto molto. Però, costei, vero, che è stata molto perdonata, vero, ha molto peccato, ma anche molto pianto, ma nonostante questo non basta. Tant'è vero che la Maddalena poi visse una vita di penitenza, e difatti il titolo della Maddalena è Santa Maria Maddalena la Penitente. Allora, se noi facciamo questo percorso, ci mettiamo anche il cuore in pace, come in pace ce l'aveva la Maddalena. Invece cosa succede? Abbiamo fatto i peccati, però non ci siamo pentiti abbastanza, oppure non abbiamo pianto i nostri peccati, ma sai, siamo poveri, siamo qua, siamo là, tu non hai pianto i tuoi peccati e basta. Padre Pio ti faceva piangere, la grazia di Padre Pio era quello che ti faceva piangere i tuoi peccati, perché ti sembrava ti facesse sentire le fiamme dell'inferno con i piedi, no? Per cui piangevi i tuoi peccati. Poi, dopo questo atto, vero, c'è quello della gratitudine. Questa mattina, un ragazzo mi aveva confidato tempo fa che un tempo lui aveva sbagliato strada ed era diventato un omosessuale, no? Ma poi ha capito tutto l'errore che ha fatto, e diciamo che sta frequentando, eccetera, eccetera, però visto che è tormentato, no? E sono andato vicino a lui, ascolta un po', vedo che sei tutto così, dico stai attento agli scrupoli, stai attento perché il nemico non vuole che tu creda che il Signore ti ha perdonato. E allora continua a tormentarti, continua a farti perdere tempo in pensieri vani. Pensa che Padre Pio, vi dico questo, Padre Pio, se tu andavi a confessare i peccati che avevi già confessato e che ti aveva dato la soluzione, faceva un ruggito da leone e ti strapazzava pure. Come? Tu non credi che Gesù ti ha perdonato, non ti fidi di lui, sciagurato, ti strapazzava, capito? Ti strapazzava, perché dice, se t'ho perdonato e basta. Adesso cambia vita, ama adesso, qui, perdonato, adesso ama. Allora, ma gli scrupoli, tormenti continui, perché ma però bisogna vedere se ho detto, se non ho fatto, può darsi che non che. Allora mi sono avvicinato a sto ragazzo, no, e ho visto che poveraccio. E gli ho spiegato questa parabola qui, no, cosa parabola, non è mica una parabola, era un fatto quello della Maddalena. Claudio, ringrazio il Signore, io questa mattina avevo veramente, ero tormentato, no? Questa è la provvidenza, tu sei venuto e mi hai detto quello che mi serviva per mettermi il cuore in pace. Pensa che roba, no? Incredibile, come faccio io, che praticamente non ho mai parlato io con, diciamo, sì, tempo fa, ma lui era là, piegato in due in chiesa, vero? Viene, fa la comunione, si confessa, prega, fa l'adorazione, ma è un nemico, diciamo, che continua a ruggirgli intorno probabilmente, no? Allora gli ho spiegato questa roba qua. Attenzione, ho detto, tu ti sei pentito? Beh, chiedi di pentirti magari più profondamente, però devi passare dal perdono alla gratitudine, all'amore. Adesso è ora che la pianti di pensare a quelle cose là. Passa al secondo stadio. Molto ti è perdonato perché è molto amato. Sei illuminato, sto qua, sei illuminato. Mi ha detto, mamma mia, guarda, sono anni che io lotto e questa mattina la Madonna mi ha fatto la grazia di spiegarmi questa cosa qua. Dice, il Signore ti benedica. No, dico, devi benedire il Signore perché io sono un postino che ti ho portato una lettera praticamente, no, non ti preoccupare. Ed è così bello, ma è così bello, perché noi abbiamo sti cristiani, mezzi cristiani che mezzi si pentono ma non si pentono, ma poi amano metà per mezzo, mezzo amano, mezzo non amano. Ma la vogliamo smettere, facciamo bene le cose, pentimento profondo, amore alto, per cui dal pentimento, vedi, la Maddalena è passata dai piedi di Gesù alla testa di Gesù. Hai visto che percorso ha fatto? Dai piedi alla testa, perché con il pentimento vai ai piedi, devi umiliarti, devi dire, povero me, Signore, avrei meritato l'inferno mille volte, e tu per misericordia sei venuto a liberarmi. Signore, la mia vita la devo spendere per renderti grazie per il tuo amore infinito. Ma basta piantatela di pensare alle cose, quando dal primo stadio bisogna passare al secondo, se no siamo sempre impantanati nelle cose che il nemico ci tortura con pensieri vani, no? Il Signore si spiega bene con poche parole, tanto è vero che dice sì, sì, no, no, tutto il resto viene dal demonio. Allora, parole, parole, discorsi, discorsi, ma non viene dal Signore quella roba là, quella viene dal demonio. Sì, sì, no, no, il di più viene dal demonio. Allora, basta, non voglio più ascoltare. Io i miei peccati li ho confessati, adesso mi ha perdonato e io devo passare alla testa adesso, devo profumare con l'amore, devo profumare, per cui devo vivere per Lui, amare Lui, adorare Lui, meditare Lui e dire, Signore, ma come faccio a offendere ancora colui che è venuto a salvarmi dalle fiamme dell'inferno? Preferisco morire piuttosto che offendere ancora l'amore. E allora uno si mette il cuore in pace, perché quando uno è innamorato non ha i tormenti degli scrupolosi che, siccome non sono innamorati, continuano ad essere tormentati. Bisogna passare alla seconda fase, l'amore. È così. Adesso, terzo pensierino, stamattina arrivano i messaggini. Ah, il vescovo di Norcia ci invita a fare digiuno perché il Signore smetta, eccoci, cioè fermi i terremoti. Ma, io sono fissato con Fatima, e sono contento di essere fissato con Fatima perché sono fissato in un posto sicuro. Se non smettete di offendere Dio che è già troppo offeso, finita sta guerra ne inizierà un'altra. Per cui noi vorremmo che smettessero i terremoti, ma non vogliamo smettere di fare i peccati. Ma facciamo i digiuni per smettere di fare i peccati, allora smetteranno anche i terremoti. Questo è il percorso, ma tu capisci che oggigiorno è così complicato essere semplici, perché non imbocchi mai la strada giusta. Allora facciamo digiuno, allora cosa facciamo? Signore, ferma la terra e lasciaci fare i peccati, è così, perché se no con la terra che si muove come facciamo a fare i peccati, no? Per cui ferma i terremoti, no, devi continuare a farli tremare la terra, ma non solo là, dappertutto, perché smettiamo di fare i peccati. Allora, quando smettiamo di fare i peccati, smettono anche i terremoti. Credo che funzioni così, perché la Madonna dice: se non smettete di offendere Dio, scoppierà un'altra guerra. Allora, cosa vuoi? Noi chiediamo sempre le cose in un modo strano, per cui dico, facciamo il digiuno anche perché, diciamo, per espiare i nostri peccati, ma non solo per i terremoti del centro Italia, ma anche per i terremoti vaticani dobbiamo fare digiuno, se è per quello, no? Ci sono i terremoti vaticani, scusa, vescovi contro vescovi, cardinali contro tali, questi sono terremoti. Allora, quelli sono i guai, eh? Quelli sono i guai. Se nella barca di Pietro cominciamo a fare a pugni, voglio dire, finiamo in acqua e ci anneghiamo pure, no? Ah, Signore pietà, ma guarda te. Allora, Anna, scusami, adesso dice, ma tu ti sei sfogato adesso? Sì, adesso mi sono sfogato.
Hai fatto bene. Si fanno sempre le cose a rovescio, pensavo, qui sì, hai ragione, si fanno le cose proprio.
Ma dice, Signore, ferma la terra perché non possiamo neanche fare i peccati, no, con sta terra che si muove, no? Per cui ci metti a far penitenza, quella che noi non vogliamo fare, no?
Infatti, però...
Poi lo Stato prende un sacco di milioni dall'Europa Unita, no? E viene a chiedere la carità di 2 euro con un SMS alla gente tartassata, già, è vero, ma dico, ma perché voi chiedete la carità, per cui praticamente vengono qua quelli che chiedono la carità. I governi che si pigliano certi pacchi di biglietti da 500 euro al mese vengono a chiedere la carità di 2 euro a noi, eh?
Ah. È assurdo, sì, veramente, no, bisogna dirle queste cose perché magari tanti non arrivano neanche a pensarle,
no,
a capirle.
Deve, fra poco, no? Sarebbe da ridere, no? Vedere i presidenti col cappello in strada che chiedono l'elemosina per i terremotati. Dico, ascolta, tira fuori un po' dei milioni dei vitalizi, no? Perché i nostri capi grossi, no? Che sono stati fino adesso, pigliano di quegli stipendi, quei vitalizi da far brivido, e vengono a chiedere la carità a noi di 2 euro, no? Ma va, Anna, leggi San Paolo, ti prego, no? Ti prego, perché sennò va a finire che qui si innesca un incendio.
Un braciere ardente, sì, questa mattina lei, Claudio, va bene. Allora,
no, perché dice, infatti, avete ragione. Preso parte alle sofferenze dei carcerati, avete accettato con gioia di essere derubati delle vostre sostanze. Allora, San Paolo, no, dice, sì. Le sofferenze dei carcerati, o disgraziati, scusate, adesso mi scappano anche certi temi, cioè disgraziati nell'intelletto, perché noi abbiamo i carcerati in purgatorio, non gliene importa niente a nessuno, no? Abbiamo quelli che finiscono in un carcere eterno e non gliene importa niente a nessuno. Guardate le anime che vanno all'inferno, la Madonna, vedi che è chiara, no?
Certo.
E di quelli non gli importa niente a nessuno. Allora noi praticamente abbiamo i problemi dei carcerati che sono di qua, che non è mica che sono trattati così male, poi mangiano, bevono, dormono, hanno la televisione, tra poco hanno la parrucchiera, gli danno anche da fare i peccati in carcere, ma che cosa succede? Qui siamo impazziti. Ma allora, uno che deve espiare i suoi peccati, no? Gli do la possibilità di farne degli altri, no? Ma vedi che siamo proprio degli anticristi. Almeno che uno si penta dei peccati che ha fatto se sta in prigione, no?
Certo.
Allora, però quelli che sono in purgatorio dicono che sono già tutti in paradiso, no? Quelli che sono all'inferno non esiste, pertanto noi i terremoti li abbiamo dove non dovrebbero esserci, i carcerati, no? Quando sentite parlare dei carcerati e dei poveri, sono i poveri, la Madonna dice pregate per i poveri peccatori, ah, quei poveri là non gli importa niente a nessuno, no? Pregate per la loro conversione, poveri peccatori. Ecco, e i carcerati sono in purgatorio, e pensate a quelli là, e chi è che ci pensa? Ma esistono. Bah, Anna, vai. Io adesso proprio sto zitto, tu leggi e poi vai avanti con la meditazione di San Paolo.
Va bene. L'autore vuole rincuorare i cristiani provenienti dal giudaismo, duramente provati e perseguitati, e li esorta a sopportare ogni patimento con costanza, per amore di Cristo, serbando integra la fede ricevuta pensando alla ricompensa eterna che li attende per la loro fedeltà al Signore. Il vero cristiano, infatti, sostenuto dalla grazia e fortificato dai sacramenti, non indietreggia, rinnegando la propria fede, e mettendo a rischio la vita eterna, ma affronta intrepido ogni tribolazione pur di salvarla e godere il meritato premio nel regno dei cieli. Dalla lettera agli Ebrei, fratelli, richiamate alla memoria quei primi giorni. Dopo aver ricevuto la luce di Cristo, avete dovuto sopportare una lotta grande e penosa, ora esposti pubblicamente a insulti e persecuzioni, ora facendovi solidali con coloro che venivano trattati in questo modo. Infatti, avete preso parte alle sofferenze dei carcerati e avete accettato con gioia di essere derubati delle vostre sostanze, sapendo di possedere beni migliori e duraturi. Non abbandonate dunque la vostra franchezza, alla quale è riservata una grande ricompensa. Avete solo bisogno di perseveranza, perché fatta la volontà di Dio, otteniate ciò che vi è stato promesso. Ancora un poco, infatti, un poco appena, e colui che deve venire verrà e non tarderà. Il mio giusto per fede vivrà, ma se cede, non porrò in lui il mio amore. Noi però non siamo di quelli che cedono per la propria rovina, ma uomini di fede per la salvezza della nostra anima.
Ecco, passo allora. Leggi, Anna. Sì, so che c'hai delle cose meravigliose.
Molto belle,
molto belle, per cui il tempo è passato, vai avanti, tranquilla.
Perfetto, ecco qua proprio. Allora, lettera agli Ebrei, siamo al termine del capitolo 10. San Paolo, contrapponendo il sacrificio di Gesù ai sacrifici levitici, dice che questi non conducevano a perfezione coloro che si avvicinavano a Dio. Dunque, il sacrificio di Gesù, che continua nella Santa Messa, conduce a perfezione ed è un grande mezzo di santificazione per le nostre anime, purché non vi assistiamo soltanto con la presenza corporale, ma purché ne viviamo. Possiamo affermare con sicurezza che il decadimento della vita cristiana che oggi dolorosamente constatiamo è in proporzione diretta alla trascuratezza, purtroppo comune, del comandamento della Chiesa: partecipare alla messa tutte le domeniche ed in tutte le feste comandate. Ed è la negligenza spesso addirittura vergognosa con la quale si ascolta dalla maggior parte dei cristiani la Santa Messa. Dovendo dire tutta la verità, dobbiamo aggiungere che molte volte la negligenza e la trascuratezza dei fedeli è dovuta e dipende dalla negligenza e dalla trascuratezza di alcuni sacerdoti, non solo nelle cerimonie esteriori, ma soprattutto nella vita interiore della loro anima. È un fatto sperimentato che quando un sacerdote è santo, profondamente, interiormente santo, costringe i fedeli all'attenzione e alla preghiera. Anche quando per ignoranza non sono capaci di seguire la messa nelle sue parti, bisogna anche constatare che un'ostentazione di precisione materiale nelle cerimonie della messa non è capace di santificare le anime, perché qualunque ostentazione può essere suggerita dalla natura e non dalla grazia, e può generare anche inconsciamente una reazione, perché quello che viene in qualunque modo dalla natura non può santificare. È quindi un essenziale dovere per ogni sacerdote vivere santamente e celebrare la messa con profondo spirito di pietà, poiché l'opera più grande di apostolato e di santificazione per un sacerdote è proprio la Santa Messa. All'altare il sacerdote deve essere Gesù. Se è solo vestito di sacri paramenti, è solo un'ombra di Gesù e non può condurre a perfezione quelli che ascoltano la messa per avvicinarsi a Dio. Gesù con il suo sacrificio vinse il peccato perché donò al Signore il massimo ossequio di adorazione e di gloria, e continua a darlo nella Santa Messa, sul Calvario, fatto obbediente sino alla morte di croce, sull'altare fatto obbediente alla voce del sacerdote, che lo chiama con le parole della consacrazione. E dunque proprio l'altare, il massimo combattimento contro il peccato e contro i peccati degli uomini, nei quattro fini della Santa Messa, adorazione, ringraziamento, espiazione e preghiera, c'è l'essenza del combattimento contro il peccato e contro i peccati, cioè contro il massimo male di questa povera vita terrena. San Paolo insiste sul sacrificio di Gesù come quello che conduce a perfezione. E se un giovane è veramente compreso del sacrificio di Gesù nella Santa Messa e della sublime grandezza dei sacramenti, se in luogo di scienze sussidiarie che o svaniscono o rimangono nell'anima come dubbi insoluti che affievoliscono la fede, si nutrisse con semplice umiltà della parola di Dio ed imparasse la scienza dei santi, se imparasse a compiere esattamente con profondo spirito il sacro ministero, sarebbe assai più fecondo di bene di un giovane che avesse la mente stanca e spesso confusa da cognizioni che non giovano alla sua anima e dalle anime. Poiché San Paolo parla del sacrificio di Gesù che conduce a perfezione, vogliamo accennare qui anche di passaggio come conduce a perfezione un sacerdote il rinnovare ogni giorno il sacrificio divino di Gesù nella Santa Messa. Già dalla preparazione alla Messa, con le preghiere della Chiesa, l'anima si orienta a Dio. Ogni sacerdote dovrebbe recitarle con profonda devozione e pacatamente, giacché ogni preghiera arruffata è come acqua che, scaturendo con furia, non riempie la bottiglia ma cade inutilmente per terra, o come luce di una pagliuzza che mentre si accende si consuma e si spegne. Il sacerdote comincia con un implicito atto di umiltà e di pentimento in nome proprio ed in nome di tutti. Non ricordare, o Signore, le nostre colpe, né quelle dei nostri parenti, e non prendere vendetta dei nostri peccati. E recita 5 salmi che sono tanto atti a raccoglierne l'anima in Dio. Il primo è un ardente desiderio di poter abitare nella casa del Signore, apprezzandone le bellezze e sospirandone la pace. Egli, infatti, va proprio alla casa del Signore per celebrare e sente quindi profonda separazione dal mondo. Quanto sono vivificanti quelle parole, che come vento d'amore dissipano dalla sua anima ogni attrattiva del mondo, per il quale necessariamente passa. Quanto amabili sono i tuoi tabernacoli, o Signore Santissimo. Sospira e si strugge l'anima mia nella casa del Signore. Tutto il Salmo serve ad orientare l'anima in Dio. È come un potente ventilatore che spazza ogni polvere dal mondo e ricaccia ogni nube di fumo che ancora può impedire il semplice e limpido sguardo a Dio. Il cuore esulta. La carne stessa sente solo la dolcezza esultante del divino amore. L'anima, come passero, trova nel tempio la sua casa e come tortorella trova il suo nido. Si volge all'altare, dove sta vivo e vero Gesù Cristo, e derompe dal suo cuore un sospiro, un desiderio d'amore. I tuoi altari, o Signore Santissimo. Ed il cuore è concentrato e raccolto in uno slancio di fede come irrorato da dolcissime lacrime. Mio Re e mio Dio. L'anima non può sentire più alcuna attrattiva per il mondo. Sente la beatitudine di abitare nella casa del Signore, come bimba che si raccoglie silente sul cuore paterno, sicura del suo aiuto, sospirando alla sua benedizione, certa del suo bacio, e riposa lontana dalla terra. È meglio un soggiorno nella tua casa che mille altrove, nel miser mondo. Il sacerdote è disprezzato dal mondo e può provare un nascosto rammarico, ma si riprende, trionfando del mondo. Ho prescelto essere abietto nella casa del Signore ed essere nel mondo tabernacolo dei peccatori. Nella casa di Dio mi illumina la verità, mi abbraccia alla misericordia, poiché anch'io sono peccatore. Mi sostiene l'eterna speranza del cielo. Beato è l'uomo che spera in te, Signore. Non c'è un orientamento più bello di questo per la vita del sacerdote, che passa per il mondo e si reca in chiesa. Egli è come chi si risveglia dal sonno, respira l'aria pura e si purifica e ricomincia la nuova vita del giorno suo. Nel secondo salmo vede la terra, nella luce della redenzione, non più come un luogo di maledizione. Dio ha benedetto l'umanità, liberandola dalla schiavitù del peccato. Ma l'umanità si mostra tante volte ingrata al suo amore. Perciò ne implora la conversione e domanda misericordia, perché abbia un migliore avvenire ed insiste nel domandare misericordia. Nei salmi che seguono, con un atto di pentimento nel quinto salmo, perché la misericordia si effonda su tutta la terra. Sintetizziamo, perché ci dilungheremmo e non è qui il luogo di fare un commento di questi salmi, ma ogni parola, ogni espressione solleva l'anima a Dio. Ed è tanto bello quell'indiretto ricorso a Maria Santissima, Madre di Misericordia, quando si implora per tutti la grazia del Signore e la sua pietà. Oh mio Dio, io sono tuo servo sono io e figlio di colei che si dichiarò tua serva. Io ti sacrificherò l'ostia divina, invocherò il tuo nome, sarò fedele ai miei voti, col mio esempio in mezzo al popolo, nella chiesa di Dio. E ripetiamo, non accenniamo soltanto, noi accenniamo soltanto, ma ogni parola dei salmi è santificante per il sacerdote che li recita e suscita nel suo cuore affetti sempre nuovi e propositi di perfezione sempre più fermi nelle implorazioni delle bellissime preghiere che coronano i salmi, supplicando lo Spirito Santo che lo accenda d'amore. Il cuore è così tutto orientato a Dio. L'anima è tutta compresa della perfezione nella quale deve vivere e va all'altare con raccoglimento profondo, compresa dell'azione divina che va a compiere. Il sacerdote si veste dei sacri paramenti e si trasforma. Non è più un uomo, è solo sacerdote. Va all'altare umiliandosi prima di ascendervi, col profondo pentimento dei propri peccati. Implora la misericordia di Dio, desidera la divina gloria, prega, annuncia la parola di Dio, annuncia il Vangelo, luce della vita cristiana, e quando occorre liturgicamente protesta nel credo la sua fede. È all'altare, ma si rivolge tante volte al popolo invocando su di lui la presenza di Dio ed esortandolo a pregare per unirsi ancora di più al divino sacrificio. L'immolazione di Gesù si rinnova, il suo corpo ed il suo sangue sono sull'altare come sul Calvario, benché incruentemente. Il sacerdote si comunica, vive di Gesù Cristo, sente di essere un altro Cristo, adora, ringrazia, implora perdono, prega. E tutta questa divina azione non può non condurlo a perfezione se celebra con viva fede e con profondo raccoglimento. La divina eccellenza del sacrificio di Gesù Cristo non può non richiamare noi sacerdoti alla perfezione, alla santità, spingendoci a camminare per la via nuova e vivente da Lui inaugurata per noi. Se non seguiamo questa via, se per disgrazia volontariamente pecchiamo, dopo aver ricevuto la piena conoscenza della verità, e offriamo male a Gesù e non viviamo santamente, ci rimane solo una terribile attesa del giudizio ed un fuoco eterno. Non ci lasciamo vincere dal mondo, non siamo negligenti, non abbiamo fretta nell'offrire il sacrificio di Gesù. Peggio, non osiamo avvicinarci all'altare indegnamente, perché allora noi conculchiamo il Figlio di Dio e riteniamo come cosa volgare il sangue di Gesù, come cose da baratto, come le giudicò Giuda. Allora l'elemosina della messa deve essere un caritatevole e doveroso contributo al sostentamento del sacerdote, invece equivale ai 30 denari che ebbe Giuda per tradirlo. Siamo stati consacrati e santificati nella sacra ordinazione, e se non ci perfezioniamo, se non siamo santi, rechiamo oltraggio allo Spirito Santo. Pensiamo che la nostra infedeltà è il più grave peccato contro lo Spirito Santo, che può portarci all'indurimento nel peccato e all'impenitenza finale. È cosa spaventosa allora per noi cadere nelle mani del Dio vivente. Se ci vediamo miseramente decadere, scuotiamoci. Richiamiamo alla mente quei primi giorni del nostro sacerdozio, quando l'anima esultava per il dono immenso fattoci da Dio, e non vogliamo saggetto di un tanto beneficio che per noi deve essere speranza di una grande ricompensa. La perseveranza per noi è necessaria affinché, facendo la volontà di Dio, otteniamo quanto ci è stato promesso. Non ci lasciamo illudere dalla vita presente, quasi che non dovesse passare mai. Pensiamo che passa presto, che colui che deve venire come giudice supremo verrà e non tarderà. Non ci accorgiamo che giorno per giorno i nostri anni declinano e le nostre forze diminuiscono, le nostre illusioni si dileguano. Come il treno, avvicinandosi alla stazione, gradatamente rallenta e poi si ferma. Così, a poco, le nostre attività si rallentano e la nostra vita si ferma nella stazione dell'eternità. Viviamo perciò di fede nella giustizia della santità. Niente è più atto a farci vivere di fede quanto il sacrificio di Gesù da noi offerto ogni giorno. Se ci tiriamo indietro, Gesù Cristo non si compiace di noi. Consacrati a Dio, non siamo gente da tirarci indietro per andare perduti, ma siamo costanti nella fede per salvare la nostra anima e quella altrui. Amen.
Meraviglia, 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 vedi, la verità separa, diciamo, cioè, è come una spada a doppio taglio, separa la menzogna dalla verità, no? Le mezze verità, le mezze... Allora, Leone XIII ha detto così, no? Anche se uno dicesse tante cose vere, ma poi dicesse una cosa che è eresia, è come se in un piatto di cose buone mettesse una goccia di arsenico, per cui rende velenoso tutto quanto, perché io, credendo a quelle cose lì, cioè dicendo queste sono buone, mangio anche quelle cattive. E pensa che oggigiorno siamo combinati in un modo, magari fosse solo una goccia di quelle cose là. Ecco, adesso fa conto, oggi Anna, tanto per parlare vero, delle cose vere e delle cose false, no? Io penso a questa povera Italia, no? Io sono italiano e allora naturalmente dovrei voler bene alla mia patria, dove tanta gente ha versato anche il sangue per difenderla e che oggi viene svenduta in tutti i modi. Vabbè. Allora, oggi è il giorno della memoria, solo che questa memoria mi fa venire di tutto, perché, vi spiego il perché. Se la dice, ma perché tu, Claudio, ce l'hai con qualcuno? No, no, io ce l'ho con la menzogna, io non ce l'ho con la verità. Allora, è vero, diciamo, che quel povero disgraziato di Hitler, diciamo, ha combinato dei disastri terribili. Ma la giornata della memoria noi la strumentalizziamo per mostrare, no, come nazisti e comunque fascisti e tutta quella gentaglia là, bisogna stargli alla larga, no? Così uno, per paura di finire da quella parte di là, cosa fa? Si rifugia nella parte contraria. La parte contraria non dice mai quanta gente i comunisti hanno massacrato, ne hanno massacrato 10 volte più dei nazisti, per dire, no? Allora, questa strategia strumentalizzata, guardate cosa hanno fatto quelli là, tu mi fai sto discorso che ne hai fatti fuori più di quello là, eh? Allora, l'italiano doveva essere onesto, doveva dire, sentite, noi viviamo in un secolo in cui abbiamo avuto 2 estremismi, abbiamo avuto da una parte il nazismo e dall'altra parte il comunismo. Noi siamo un popolo di italiani che vorremmo vivere un tipo di vita che non penda né da una parte e neanche da un'altra. Per cui vogliamoci bene e facciamo qualche cosa che faccia bene agli italiani. Invece no, non è successo così. Noi praticamente, mostrando quanto è cattivo quello là, noi praticamente siamo peggio di loro, perché quello ne ha fatto fuori chissà quanti, noi con le leggi dell'aborto ne abbiamo fatti fuori ancora di più, e però noi siamo buoni, mentre lui era quello che era, insomma. Ecco, poi, per esempio, voi pensate che un giorno hanno chiesto a padre Pio, dice, padre, ma Hitler, dice, che fine ha fatto? Dice, è all'inferno. O gli hanno chiesto anche di Mussolini, no? E Mussolini si è salvato, perché ha anche fatto tanto del bene, cioè è stato trascinato dentro in una situazione, però, diciamo, non era crudele come quell'altro, insomma, si è salvato. E anche il comunista non si è salvato, neanche quello. Pensate che padre Pio è andato in bilocazione da Togliatti, per vedere di salvarlo, perché padre Pio voleva proprio salvare le pecorelle più lontane, non c'è stato niente da fare, sono ateo e ateo sono. Dice, non credo, non voglio credere, non voglio sapere. E padre Pio, che si è presentato in bilocazione, dice, l'ha detto lui, sono andato là per salvarlo al suo capezzale, non c'è stato niente da fare. Allora queste cose qua bisognerebbe anche saperle, a dire, questi sono buoni, quelli sono cattivi sia quelli che questi, e noi dobbiamo essere buoni invece, non somigliare né a quelli e neanche a questi. Questo è un discorso serio, ma continuare a parlare male degli altri, no? Facendoci belli noi, siamo doppiamente vigliacchi, no? Ma pensate un po', la Madonna ha fatto vedere le anime che vanno all'inferno. Ora, però, ci aveva detto che sarebbe scoppiata una guerra peggiore di questa. La guerra peggiore di questa prevedeva anche i forni crematori. Ecco, per cui siamo stati avvisati, no, per evitarla. La colpa è di quello là. La colpa è nostra, perché non abbiamo smesso di fare i peccati. Vedi che bravi che siamo a dare la colpa agli altri, no? Se non smettete, succederà questo, compresi i forni crematori. I comunisti hanno le fosse comuni con migliaia di persone che le buttavano dentro con la ruspa, no? Per dire, no? Però queste cose non si devono dire. Allora, bisogna essere onesti. Non erano buoni né questi né anche quelli, però noi dobbiamo essere buoni e non essere né di quelli né anche di questi. Questo era il pensiero che bisognava lanciare, no? Allora, la Madonna fa vedere, a noi ci fanno vedere quelli che sono finiti nei forni crematori, che ci sono stati dentro un quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora. La Madonna invece è venuta a farci vedere quelli che vanno nel forno crematorio eterno. Ma capite che razza di cristiani intelligenti che siamo noi? Ha fatto vedere quelli che vanno nel forno crematorio eterno, l'inferno, e di questo non se ne fa neanche memoria, perché ti dicono che, ma bisogna vedere, ma il Signore, l'inferno sarà vuoto, sei un asino, perché non è vero che è vuoto. La Madonna è verità, e ha mostrato quelli che vanno all'inferno, i santi hanno mostrato quelli che vanno all'inferno, sei tu che sei un asino perché dici che non ci sono, e stai attento che sei vittima del demonio. Così diceva proprio il professor Enrico Medi, chi non crede al diavolo è vittima del diavolo. E mi fermo qua, Anna, perché oggi è venerdì, ma dice...
Ma davvero, che considerazioni veramente importanti.
Ma dico, ma come fai a ragionare? Dico, ma la testa ce l'abbiamo, no? Sì. Sempre davanti al televisore, alla radio,
esatto,
ma per farti rimbambire cemento, dalle notizie false, no? Non è vero quello che ti dicono. Non è onesto. Tirano l'acqua al proprio mulino. Non, di te non gliene importa proprio niente. Gli interessa il portafoglio loro, certo. e la loro, come dire... il loro successo, di te non gliene importa proprio niente. Mi hanno mandato un messaggio, no? Dice che, per esempio, parlando di Mussolini, quando c'è stato il terremoto nel Vulture, lui in 3 mesi ha costruito non so quante case, ha riparato migliaia di case, no? Ma alla fine, pensate un po', ma me lo devo leggere perché è troppo interessante, no? Anche per formare un pensiero, no? Perché altrimenti siamo sempre ingannati e continuiamo a credere ai bugiardi. Allora bisogna che uno sappia anche vero la verità. Questo è importantissimo. Allora è importantissimo sapere queste cose. Insomma, dice, ecco, cosa ha fatto, vediamo se lo trovo al volo, sì, ora, dunque, me l'hanno mandato e io voglio essere onesto e voglio dire le cose in maniera che tante persone che ormai sono avvelenate da un pensiero, ecco, voglio mostrare che è falso. Mussolini, 24 ore dopo il terribile terremoto che colpì il Vulture, stanziò 100 milioni di lire e in 3 mesi fece costruire 3.746 case in legno e furono riparate 5.190 abitazioni. Ordinò all'esercito di lavorare in massa e senza tregua per il bene dell'Italia. Per tutto il periodo della ricostruzione, Araldo di Crollalanza, ministro dei lavori pubblici dell'epoca, non si allontanò mai, dormendo in una vettura del treno speciale che si spostava da una stazione all'altra per seguire direttamente le opere di ricostruzione. Mussolini, dopo i 3 mesi di operato, lo ringraziò così. Lo Stato italiano la ringrazia non per aver ricostruito in pochi mesi, perché era suo preciso dovere, ma la ringrazia per aver fatto risparmiare all'erario 500.000 lire per aver dormito ed in treno. A 6 mesi dal terremoto ancora non hanno costruito una casetta da matrice, lasciano alla buona volontà dei soccorritori sempre, devono pensarci gli altri, no? Gli italiani sotto la neve, senza luce né acqua, mentre trovano il tempo ed il denaro per salvare le banche. Amen. Verità per verità.
Che vergogna, veramente non c'erano i mezzi, sì, di oggi, considera anche quello che a quei tempi non si disponeva del...
Hai capito, quello là ha dormito in un vagone per far risparmiare i soldi, no? E per essere presente perché volevo controllare, altro che ministro di qua e ministro di là.
Aiuto.
Aiuto. Bene, allora chiediamo...
Sì? Un breve pausa musicale?
Sì.
Sì, perfetto, allora ci sentiamo tra poco, grazie, Ave Maria.
Ave Maria. Anche precisare che non pensino che io faccio propaganda politica, perché io non voterei per nessuno, perché non c'è nessuno degno di avere il mio voto, nel senso che devono comportarsi da cristiani, fiducia, da verità, ecco, per cui, però giusto perché si parla sempre delle memorie di certi disgraziati, no? Allora bisogna anche mostrare che certi disgraziati magari erano meno disgraziati di quelli che ci sono adesso, che con tutte le leggi che hanno fatto passare sono peggio di Hitler, sono anticristo, anti-uomo, anticristiano.
È vero, è vero, è buon senso, chiunque può ammetterlo, ecco, penso che non c'è la verità.
No, dico giusto per tranquillizzare certe persone che continuano a fidarsi degli imbroglioni, no? Bisogna dire, guardate che gli imbroglioni sono imbroglioni, eh. Non ve ne siete ancora accorti.
Verissimo.
Bene, allora, passiamo al Vangelo. C'è il Santo Vangelo, sì.
Dal Vangelo secondo San Marco. In quel tempo Gesù diceva alla folla: così è il regno di Dio. Come un uomo che getta il seme sul terreno, dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce, come egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga. E quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce perché è arrivata la mietitura. Diceva: a che cosa possiamo paragonare il regno di Dio? O con quale parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senape, che quando viene seminato sul terreno è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno. Ma quando viene seminato cresce e diventa più grande di tutte le piante dell'orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra. Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la parola. Come potevano intendere? Senza parabole non parlava loro, ma in privato ai suoi discepoli spiegava ogni cosa.
Anna, io direi, visto il tempo che è poco, però leggiamo.
Sì.
Preghiamo, ecco, che mentre i semi danno frutto, bisogna che gli scemi non diano frutto di scemenza.
Sì, hai ragione. Non si moltiplichino, certamente. No. Vabbè, preghiamo, bisogna pregare molto. Sì, questo è sicuro. Allora, passo alla lettura della meditazione di Don Dolindo, San Marco, capitolo 4, pagina 662. Gesù Cristo, dopo aver parlato velatamente dell'arma spirituale della conquista del suo regno spirituale, cioè della divina parola, ed aver accennato al modo col quale essa avrebbe prodotto il suo frutto nei cuori, e si rivolge ai suoi apostoli, che dovevano accogliere la sua predicazione e farla conoscere al mondo. Essi erano le lampade del mondo, e non potevano rimanere nascosti, ma dovevano splendere sul candelabro per fare luce ai popoli. La lucerna non è nascosta sotto il moggio, cioè non viene coperta dalla misura di capacità di 8 litri circa, con la quale si misurava il grano, quasi come cappello per tutelarla dal vento, né viene posta sotto il letto, quando deve fare luce a tutta la stanza. Gli apostoli sono fiaccole che debbono splendere nelle tempeste dei secoli con piena fiducia, senza temere essere spenti dagli uragani, perché accesi dalla grazia sono lampade non destinate ad illuminare sotto il letto, ossia le poche amicizie familiari. sono luci non ristrette all'intimità delle case, ma destinate ad illuminare la società, ad essere guide della vita pubblica, in mezzo alle oscurità di tutte le aberrazioni umane. Gli apostoli hanno un tesoro di verità che non tutti capiscono, che sono nascoste alle anime indegne o superficiali, e sono espresse come faceva egli allora, con parabole. Ma poi verrà il tempo nel quale si dovranno spiegare tutto, essere gli intrepidi e autentici della Divina Parola. Essi illuminano gli altri annunziandola, la illuminano commentandola. Soltanto a loro è affidato questo ministero di illuminazione spirituale, non a qualunque anima, e tantomeno in modo cervellotico o arbitrario. Unendo queste parole di Gesù a quelle che disse, proclamando esplicitamente gli apostoli luce del mondo e sale della terra, è chiaro che gli voleva proclamare la missione della Chiesa di annunziare la Divina Parola e il suo magistero infallibile nell'interpretarla. Perciò, rivolgendosi agli eretici e soprattutto ai futuri protestanti, che avrebbero preteso di annunziare essi la parola e di interpretarla a modo loro, disse in tono profetico e severo: chi ha orecchie da intendere, intenda. Cioè, non vi fate illusione che sia come voi pensate né credete di poter stravolgere la mia parola. Gesù Cristo anzi fece una restrizione nello stesso campo della Chiesa riguardo al magistero e all'interpretazione della Divina Parola e disse a modo di proverbio di badare bene a quello che udivano, perché nella misura con la quale si sarebbero sforzati di apprendere la Divina Parola e sarebbe stata ad essi corrisposta quasi contraccambio l'intelligenza, e che ai negligenti sarebbe stata tolta ogni luce. Con questo volle dire che la propagazione ed il commento della Divina Parola richiede una grazia speciale, che viene data a quelli che cercano di alimentarsene con una particolare diligenza. In misura, cioè apprezza la Divina Parola, non col proprio criterio, riceve da quel magistero una sovrabbondanza di luce. E chi ha la luce di quel magistero riceve anche la luce interiore che illumina particolarmente l'anima. Chi invece rifiuta quella luce perde anche quello che ha. Rimane cioè senza l'intelligenza comune della parola di Dio e perde anche il testo che la contiene, deformandolo e riducendolo a pura forma umana, come fanno i razionalisti. Quando si misura la parola di Dio con un criterio umano, si ha una luce umana che non ha nulla di comune con quella che dà la Chiesa. Si perde la luce della Chiesa e con essa anche quella interiore e lo stesso sacro testo. È proprio quello che è avvenuto ai protestanti e agli eretici di tutti i tempi. Non deve far meraviglia che Gesù abbia parlato per essi in queste oscure e misteriose parole. L'apostasia del mondo, infatti, è causata dallo stravolgimento della parola di Dio, come la conversione delle anime è frutto della sua retta propagazione ed interpretazione. È logico, dunque, che il Redentore, parlando della semina della Divina Parola, abbia guardato a quelli che avrebbero cercato un giorno di renderla vana e di deformarla con il proprio personale criterio. La fecondazione della parola di Dio non è frutto di oratoria o di industria umana, ma è frutto della grazia che opera silenziosamente nei cuori ben disposti. Il seminatore ha cura di preparare il terreno e di metterlo nelle condizioni di prosperare. Dopo che ha gettato la semente, dorme la notte, cioè si abbandona a Dio e confida in Lui nelle incertezze della stagione. Si leva poi il giorno, cioè continua il suo lavoro nella terra per quanto gli sia possibile e cerca di aumentarne la fecondità. Egli aspetta dalla provvidenza il frutto, e la terra, benedetta da Dio, produce essa stessa l'erba, la spiga e il frutto, aspettando al tempo della messe la salce. Così avviene nella Chiesa e nelle anime. L'Apostolo getta la buona semente nei cuori ben disposti e confida nel Signore, implorando la sua misericordia e la sua grazia, perché la fecondi. La grazia produce a poco il frutto e rende l'anima matura nelle vie di Dio, preparandola al giudizio finale che sarà il tempo della messe di tutte le anime. Chi si alimenta della parola di Dio non deve preoccuparsi eccessivamente di vedere subito il suo frutto nel cuore, perché l'azione della grazia è lenta e gradata. Chi si affanna e pretende di controllare continuamente la semente che è stata posta nel suo cuore, finisce per toglierla dal terreno e impedirne la germinazione. Occorre la pazienza dell'attesa e la fiducia grande nel Signore, tanto per l'anima propria quanto per quello che si dona agli altri. Il lavoro spirituale non è mai perduto. Dopo una lunga attesa vengono fuori germi insperati di vita. Il campo del Signore prospera e fruttifica. La Chiesa non si dilata come i grandi imperi a furia di armi e di spettacolose parate. Essa appare innanzi al mondo come un piccolo granello di senape che sembra sproporzionato al suo sviluppo, ma poi cresce in un grande arbusto sul quale possono nidificare gli uccelli. Nella Chiesa poi e nelle anime che ne fanno parte, il principio fondamentale della prosperità non è ciò che appare grande, ma l'umiltà che piccolezza feconda. Non si raggiunge una meta elevata ingrandendosi, ma impicciolendosi. Più l'anima si umilia, più Dio la riempie di forza e di grazia. Più si impicciolisce, più cresce nelle vie della santità. Non si può quindi aspirare nella Chiesa trionfi mondani o impressionanti, poiché il suo vero trionfo sta nella fecondità spirituale che la rende albero fiorito in mezzo all'universale sterilità. Gesù Cristo, parlando del granello di senape, si rivolse specialmente a quelli che attendevano il regno politico glorioso del Messia e a quelli che nei secoli futuri avrebbero sognato trionfi politici del suo regno. No, la Chiesa non avrà mai questi trionfi, che praticamente diminuirebbero la sua vera vita. Essa è pellegrina, naviga verso gli eterni lidi, è combattente, è imbattuta, aspira all'eterna vita e non può trovare sulla terra né la sua dimora, né la perfetta calma, né il riposo. Oh Gesù, vita della tua Chiesa, ascolta la sua voce supplicante. Levati sulle tempeste che tentano sommergerla, imponi la calma, riduci al silenzio le infernali potenze, vinci, vinci e venga il tuo regno su tutta la terra. Amen.
Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ebbene. Difatti, mentre io ascoltavo quello che tu dicevi, ma andavo avanti anche con le Ave Marie, perché dico, lei è come un esercito schierato in battaglia, no? Bisogna sempre essere legati alla Madonna, incatenati a lei. Perché poi è interessante, no? Senti dire, ma dico, sta gente io non so come fa a pensare, il demonio è scatenato. Allora, dicono, sì, è vero, il demonio è scatenato. Ma però si fermano lì, praticamente è scatenato, perché l'abbiamo scatenato noi? Cioè, la Madonna ci aveva chiesto di incatenarlo, no? Con il rosario, con le catene del rosario, incatenarlo. È scatenato, ma dico, ma guarda che si può dire che siamo fessi. Cioè, l'abbiamo scatenato noi e ci lamentiamo che è scatenato, ma chi è che l'ha scatenato? Tu perché non hai più incatenato, no? I rosari, 30 milioni di rosari si dicevano in Italia negli anni 50. Adesso che cos'è che succedono? 30 milioni di divorzi, di aborti, di che cosa? Mamma mia! Ma scatenato? Mamma mia! Tu capisci? Ma dico, ma sti uomini ce l'hanno il cervello dentro la zucca? Mamma mia! continua a parlare, a ascoltare discorsi che non finiscono più, ma non ti dicono quello che devono dirti, perché la gente deve dirgli poche cose chiare, che sappiano quello che hanno da fare, no? Bah, come pecore senza pastore. Bene, Anna, c'è anche un bel fioretto, voilà.
Ce la facciamo, sì?
Possiamo? Sì.
Ecco qua, sì. Allora, illibatissima purezza. Sant'Angela Merici, vergine del terzo ordine francescano, ebbe a soffrire nella sua giovane età violentissime tentazioni. Il demonio prese in lei di mira quella virtù che doveva essere germe fecondo per la grande opera a cui Dio la chiamava con l'istituzione della Compagnia delle Vergini Orsoline, e con ogni genere di illusione e seduzioni tentò di contaminare la sua illibatissima purezza. Oltre alla preghiera umile e fervente, la santa ricorse ai rigori della mortificazione e vinse ogni tentazione. Fu poi così gelosa nella custodia del suo virginale pudore che nell'ultima sua infermità, per impedire che dopo morta qualcuno la guardasse per quelle cure necessarie ai cadaveri, prima che siano consegnati alla sepoltura, licenziata la donna che l'assisteva, volle alzarsi e lavarsi da sé, per andare, come essa diceva, incontro allo sposo, tutta pulita e monda. Volle inoltre indossare il suo abito di terziaria e fattisi distendere sopra la stuoia, che era stato sempre il suo giaciglio durante la vita, rese l'anima a Dio. E c'è un bel pensiero anche di San Pio da Pietrelcina, l'angelo custode. È il nostro amico più sincero e sicuro, quando non abbiamo il torto di contristarlo con la nostra cattiva condotta. A proposito, pregare il proprio angelo custode perché ci custodisca sempre puri di anima e di corpo. Ave Maria.
Ave Maria. Allora, salutiamo tutti. Ecco, preghiamo, ecco, perché riusciamo ad avere un pensiero libero dalle menzogne e di pensare con la testa da cristiani, no? Ebbene, la verità vi farà liberi, la menzogna vi farà schiavi, e noi diamo retta ai menzogneri, perché sono simpatici, eh? Bene. Sì, almeno fa di tutto per far credere.
Cattarsi, che... Sì, essere sì. Tali.
Bene, allora... salutiamo tutti, santa giornata a tutti da Claudio
ed Anna. Ave Maria.